Tre volte al giorno. No, all'anno, al giorno. Gli occhi di Maria, cari miei, nell'ultimo documento che ha fatto Giovanni Paolo II sul Rosario, c'è un'espressione che a me piace tantissimo. Noi, il Papa, rispondendo alla difficoltà di chi dice si può recitare il Rosario davanti al Santissimo, il Rosario è una preghiera alla Madonna. Il Rosario non è una preghiera alla Madonna, il Rosario è una preghiera alla Santissima Trinità. Gloria al Padre, Padre nostro, poi sono tutti i pezzi del Vangelo, l'Ave Maria è la prima parte del pezzo del Vangelo. Quindi non è solo una preghiera alla Madonna. Il Papa dice, si può dire il Rosario davanti al Santissimo esposto perché significa guardare Gesù con gli occhi di Maria. Che bello. Allora pensiamo, io guardo Gesù con gli occhi di Maria, lo amo col cuore di Maria, imparo da Maria a ascoltare Gesù, a guardare Gesù. Allora, 30 anni a Nazareth, vi immaginate voi, San Giuseppe, la Madonna e Gesù che parlavano tra di loro. Anche perché a 12 anni Gesù al Tempio sapeva già tutta la sua parte non indifferente. Quante volte avranno parlato insieme? Quante volte Gesù avrà parlato a San Giuseppe e alla Madonna delle cose di Dio, che era lui? E poi una volta che è morto San Giuseppe, quante volte Gesù con la Madonna avranno parlato? Però io penso un'altra cosa. Quante volte si saranno guardati e sarà bastato questo sguardo? No? Di Gesù che guardava la Madonna e della Madonna che guardava Gesù. La Madonna è un'ottima maestra, guardare Gesù con gli occhi di Maria. Guardare, ultimo punto, guardare con gli occhi dei potenti di oggi, che ci guardano, che guardano noi credenti come dei poveri deficienti, dice ancora vai a messa, ma siamo nel 3000 già, nel terzo millennio, ancora vai a messa, ancora preghi, credi ancora a queste cose? No? Perché? Perché sai, conta che cosa? L'argent. Oggi contano i soldi. Papa ha detto, ha fatto questa riflessione, no? Dice, la logica dello scarto. Non servono i bambini perché i bambini comportano sforzo e impegno. Non servono i vecchi perché non producono più niente. Quindi i bambini li uccidiamo con l'aborto e i vecchi li sopprimiamo come se fossero degli animali zoppi con l'eutanasia. La logica dello scarto. Però guardate, oggi il mondo guarda anche noi, guarda la fede così. Gesù non serve, Gesù non vale. E quindi ci guardano come se fosse una specie di storiella, molti lo dicono. Qualcuno faceva derivare addirittura cristiano dal punto di vista nel francese chrétien, e faceva derivare da questo il termine cretino. Ditemi voi, vi rendete conto? Non c'entra proprio nulla, però giusto per poter dire o fare qualcosa contro. Ci sono gli occhi dei poveri di oggi. Lì vi ho scritto un brano che vi ho già citato 25.000 volte del Papa. I poveri di oggi, e voi se sentite là, i poveri di oggi sono quelli senza vestiti, i poveri di oggi sono senza cibo, i poveri di oggi sono i migranti che arrivano sul barcone. No. L'ha detto il Papa nell'Evangeli Gaudium al numero 200, adesso lo leggiamo. I poveri di oggi, i più poveri di oggi sono quelli che non hanno Gesù. E sono tantissimi. E questi poveri, dice il Papa, adesso lo leggiamo insieme, questi poveri hanno diritto, sono delle cose serie queste, hanno diritto di avere Gesù. Quando io vedo una persona che manca di Gesù, il desiderio mio sarebbe di darglielo, se fosse possibile. E di queste persone ce ne sono, nelle nostre famiglie, forse anche nelle nostre parrocchie, ce ne sono nel posto dove lavoriamo, è pieno di questi poveri. Che hanno la pelliccia, i gioielli, la macchina bella, la casa super, ma sono poveri. perché mancano di Gesù. E questo brano ve lo leggo senza commenti, se ci riesco. Il numero Evangelii Gaudium, numero 199. Il nostro impegno non consiste esclusivamente in azioni o in programmi di promozione e assistenza, capito? Quello che lo Spirito mette in moto non è un eccesso di attivismo, fare cose, attivismo, ma prima di tutto un'attenzione rivolta all'altro, considerandolo come un'unica cosa con se stesso. Gli altri sono dentro di me per la compassione che ho. Questa attenzione d'amore è l'inizio di una vera preoccupazione, sentite il percorso che fa il Papa, una preoccupazione per la sua persona, persona dell'altro, non per la pancia ti do da mangiare, no per i vestiti ti do da coprirti, ma per la sua persona. A partire da essa desidero cercare effettivamente il suo bene. Vi scandalizza dire che qualche volta, se io dico, vi scandalizza se io dico che qualche volta dare qualcosa di materiale a qualcuno non è il suo bene? Io non faccio il bene, per esempio, di un mio figlio se gli do tutto quello che vuole. Oggi comandano i bambini in tutto, Bambini e ragazzi oggi comandano su tutti i fronti. Non è bene dare tutto quello che vogliono, assolutamente. E anche i poveri, non è bene dare sempre tutto senza chiedere qualcosa in cambio. Non è educativo. Per esempio San Manuel su questo era tassativo, mai dare cose materiali in corrispondenza alla pratica cristiana. Ai bambini ti do questo se vieni. Ma catechizzare, le cose si capiscono accettandole e vivendole. E noi dobbiamo, però avevo detto che non commentavo. Allora, questo implica apprezzare il povero nella sua bontà propria, col suo modo di essere, con la sua cultura, che tante volte non c'è, con il suo modo di vivere la fede. Il neretto l'ho messo io, non è del testo del Papa. L'amore autentico è sempre contemplativo, ci permette di servire l'altro non per necessità, non ne posso fare a me, o vanità, così io sono buono e bello, ma perché è bello al di là delle apparenze. Dall'amore per cui a uno è gradita l'altra persona dipende il fatto che le dia qualcosa gratuitamente. Il povero, quando è amato, è considerato di grande valore e questo differenzia l'autentica opzione per i poveri da qualsiasi ideologia, da qualunque intento di utilizzare i poveri al servizio di interessi personali e politici. Solo a partire da questa vicinanza reale e cordiale, cordiale viene da cor cordis, del cuore, reale e cordiale, possiamo accompagnarli adeguatamente nel loro cammino di liberazione. Soltanto questo renderà possibile che i poveri si sentano in ogni comunità cristiana come a casa loro. Non sarebbe questo stile la più grande ed efficace presentazione della buona novella del Regno? Senza l'opzione preferenziale per i più poveri, l'annuncio del Vangelo, che pure è la prima carità, qui il Papa cita Giovanni Paolo II, allora avete capito giusto, l'annuncio del Vangelo è la prima carità, rischia di essere incompreso o di affogare in quel mare di parole a cui l'odierna società della comunicazione quotidianamente ci espone. Nel numero 200, dal momento che questa esortazione è rivolta ai membri della Chiesa Cattolica, che siamo noi, desidero affermare con dolore che la peggiore discriminazione di cui soffrono i poveri è la mancanza di attenzione spirituale, non di roba da mangiare, non di vestiti. Lo sta dicendo il Papa, eh? L'immensa maggioranza dei poveri possiede una speciale apertura alla fede. Hanno bisogno di Dio e non possiamo tralasciare di offrire loro la sua amicizia, la sua benedizione, la sua parola, la celebrazione dei sacramenti e la proposta di un cammino di crescita e di una maturazione nella fede. L'opzione preferenziale per i poveri deve tradursi principalmente in un'attenzione religiosa privilegiata e prioritaria. 201. Nessuno dovrebbe dire che si mantiene lontano dai poveri perché le sue scelte di vita comportano di prestare più attenzione ad altre incombenze. Questa è una scusa frequente negli ambienti accademici, imprenditoriali, professionali e persino ecclesiali. Allora, vuol dire questo il Papa? Qualcuno dice, io non posso fare niente nei confronti di chi non ha Gesù, di chi ha questa povertà, perché lavoro molto oppure già mi presto per altre cose. Il Papa dice, questo non va bene negli ambienti lavorativi importanti e neanche nella Chiesa. Sebbene si possa dire in generale che la vocazione e la missione propria dei fedeli laici è la trasformazione delle varie realtà terrene affinché ogni attività umana sia trasformata dal Vangelo, nessuno può sentirsi esonerato dalla preoccupazione per i poveri e per la giustizia sociale. La conversione spirituale, l'intensità dell'amore a Dio e al prossimo, lo zelo per la giustizia e la pace, il significato evangelico dei poveri e della povertà sono richieste a tutti. Temo che anche queste parole, questo l'ha scritto il Papa, 201 Evangelii Gaudium, non è cosa che ho scritto io. Temo che anche queste parole siano solamente oggetto di qualche commento, senza una vera incidenza pratica. Nonostante ciò, confido nell'apertura e nelle buone disposizioni dei cristiani e vi chiedo di cercare comunitariamente nuove strade per accogliere questa rinnovata proposta, che è praticamente l'evangelizzazione. Lì vi ho scritto un pezzo del Promessi Sposi che riassumo, non lo leggo. Quando alla fine di tutta la vicenda dei Promessi Sposi succede che Don Rodrigo muore, che il nipote prende tutto il possesso, Don Abbondio si mette tranquillo perché Don Rodrigo è morto e può fare il matrimonio dei due aspiranti al matrimonio. Dopo, siamo al capitolo 38, quindi dopo tutto quello che sappiamo, arriva Renzo, dice che Don Rodrigo è morto, Don Abbondio non è molto contento, non molto sicuro, chiamano il sacrestano che si chiama Ambrogio, dice sì, sono sicuro che è morto, allora procedono al matrimonio e la festa la fanno nel castello del nipote, nel castello di Don Rodrigo, che adesso è in mano al nipote. Sentite cosa dice Manzoni, bellissimo, dice: questo è capace di mettersi a servire i poveri nella festa che hanno fatto, ma la sua umiltà non arrivava a capire che poteva stare con loro a mangiare con loro. Tanto che fecero, lo leggete lì poi nel testo, due banchetti. Il banchetto dei poveri è il nipote di Don Rodrigo ha servito a tavola e un altro dove hanno mangiato lui e Don Abbondio. Perché vi ho messo questa cosa che mi è venuta in mente? Perché, allora, io non posso dire, c'è gente che non conosce Gesù riguardo a Don Chico questa cosa, o riguardo il Papa, riguardo il Vescovo, no, devi sederti a quel tipo di banchetto e condividere con questa gente che manca di Gesù la povertà di mancare del Signore. L'avvento mi chiede questa conversione piena del cuore, essere capace di accogliere Gesù ogni giorno ed amarlo come Lui chiede di essere amato, quindi in tutte queste situazioni. Guardato come ci ha insegnato Gesù con questa nostra riflessione. È il programma che devo realizzare in questo tempo forte. Devo imparare a guardare Gesù con gli occhi miei, ma rinnovati. Gesù è già venuto 2019 anni fa. Tornerà glorioso alla fine dei tempi. Oggi mi chiede di fargli posto nel cuore. Questo è e sarà il nostro Natale. Oggi è già Natale. Riflessione, le domande per la vostra riflessione. Con che occhi guardo Gesù? Lo so riconoscere nelle piccole cose di ogni giorno, quelle che costano di più. Le piccole cose di ogni giorno. Lo so riconoscere quando qualcuno scomoda la mia vita? Difendo il mio quieto vivere eliminando Gesù dalla mia vita, come Erode che lo voleva far fuori per non... So rinunciare alla mia sapienza per accogliere quella di Dio, come hanno fatto i magi? Sono capace di non farmi assorbire da tante cose materiali, trovando il coraggio e il tempo per leggere la sua parola e per viverla? 2. I magi offrono al bambino l'oro, che è il simbolo della luce celeste, per la rarità del metallo, la sua inossidabilità, il suo splendore. L'argomento usato nell'Antico Testamento diviene il simbolo della regalità di Dio. Chi regna nel mio cuore, nella mia mente, nella mia vita? Cristo Re o le cose e le persone che cercano di detronizzarlo per essere adorate loro al suo posto? L'idolatria. Adoro i soldi, adoro i vestiti, adoro la casa, adoro... non lo dirò mai che adoro i soldi. Trovatevi anche questi ricconi alla Paperon dei Paperoni, non lo diranno mai che adorano i soldi. Ma l'adorazione è fatta da cose concrete della vita, non è fatta da... Terzo, l'incenso. Anticamente era bruciato nel Tempio, come noi lo bruciamo nel culto delle nostre chiese, perché il suo dolce profumo salga a dar lode a Dio. È simbolo dell'adorazione, della preghiera, del culto a Dio. Gesù è Dio, che adorazione, che preghiera, che culto offro? C'è gente che passa giornate intere senza sollevare lo sguardo mai a Dio, senza sollevare il cuore a Dio. Dice: io non so pregare. Parla col Signore, digli che hai bisogno di essere aiutato, sostenuto. Parla col Signore, non c'è bisogno mica di avere 5 lauree. 4. Il dono della mirra prefigura la passione e morte di Gesù. La mirra infatti è la resina di una qualità di albero di balsamo, dal profumo intenso e gradevole, ma dal sapore amaro. Essa era usata per conservare i cadaveri, divenne simbolo dell'ultima tappa di tutto ciò che è terreno, cioè la morte. Gesù è nato, ha vissuto, ha predicato il Vangelo, ha sofferto ed è morto per me. Riconosco la sua redenzione come fondamentale per la mia vita? Oppure penso di salvarmi da solo o scelgo altri salvatori per la mia vita? Allora, abbiamo finito un quarto d'ora prima, adesso vi espongo il Santissimo, potete stare qui, potete stare in cappella, mi metto anche a disposizione per le confessioni. Nel salone, passando per il salone, si può andare al bagno se qualcuno ha bisogno del bagno. Quello che chiederei è che ovunque vi mettiate ci sia silenzio e riflessione. Abbiamo circa un'ora e un quarto, no scusate, tre quarti d'ora per il rosario e per la messa. Quindi tre quarti d'ora nei quali dovete dare delle risposte a voi stessi, ossia con quali occhi intendete guardare Gesù oggi. Mi è piaciuto, le catechiste che erano presenti al ritiro ricordano, una persona che è presente in questo momento ha detto: con quali occhi mi guarda Gesù? Questo era l'argomento del loro ritiro. Il nostro è con quali occhi guardiamo Gesù, il loro era con quali occhi Gesù mi guarda. Questa persona ha detto: Gesù mi guarda con occhi di misericordia. Sono d'accordo. Gesù mi guarda con occhi di misericordia. Con quali occhi guardo io Gesù in questo Natale, in questo momento della mia vita, in questa esperienza che io sto facendo nel mondo, perché sono di passaggio, questa esperienza umana e religiosa. Quindi alle 6 suonerà la campana e ci troviamo qui per il rosario. Nel mentre espongo, anche qui sta ovviamente la chiesa aperta, potete stare anche qui come volete voi per la riflessione. L'importante è che ci sia propriamente silenzio e raccoglimento.